forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a voi che ci ascoltate, grazie a Luciana Fantini per la parte tecnica e grazie a Roberto Colangeli per aiutarci nella messa in onda del programma. Un programma che saluta in collegamento diretto da Firenze Gianluca Staderini, che è il direttore nazionale delle Misericordie d'Italia. Staderini, ben trovato, grazie.
Buonasera a voi, buonasera, ben trovati.
Parliamo naturalmente di volontariato e allora noi vogliamo inserirci dentro questo tema e poi vedremo come la misericordia, le Misericordie d'Italia lo hanno declinato in questa fase storica del paese, con una scheda che ci parla appunto di volontariato e coronavirus, curata da Lorenzo Ottaviani.
Al tempo della pandemia gli spostamenti sono stati ridotti drasticamente. Dal lockdown della scorsa primavera alle misure attuali, solo il lavoro e i motivi di salute hanno consentito di muoversi liberamente. Ma chi si occupa di volontariato, come deve comportarsi? Al momento, nelle aree arancioni e rosse, gli enti no profit rischiano di rimanere incagliati tra i divieti imposti dal governo per contenere il contagio, non potendo mettere in pratica la loro vocazione. È il caso dei numerosi volontari impegnati nella raccolta di beni di prima necessità, dagli alimenti ai farmaci, o a coloro che svolgono attività di assistenza nel settore sociosanitario. Al tempo del Covid-19 assume importanza il cosiddetto volontariato di prossimità, che cambia gli scenari anche per ciò che concerne la solidarietà. Cercare di limitare gli spostamenti concentrandosi su uno specifico territorio. Probabilmente è questo il futuro per chi vuole mettersi al servizio del prossimo, aiutando i più bisognosi nel rispetto del distanziamento sociale.
Grazie a Lorenzo Ottaviani che ci porta nel mondo del volontariato. Staderini, voi avete lanciato una campagna nazionale per ricercare volontari per le Misericordie d'Italia e devo dire con grande successo sia da un punto di vista di slogan che di grafica. Questa campagna di ricerca che cosa sta portando?
Sta portando tantissimi contatti un po' da tutta Italia, ci hanno chiamato, ci hanno scritto veramente in tanti per avere informazioni e per essere messi in contatto con la sede della Misericordia più vicino alla loro abitazione. La campagna è gente al servizio della gente, che credo riassuma molto bene quello che è il nostro pensiero, cioè non ci sono supereroi, non ci sono superuomini, ci sono persone normalissime che hanno semplicemente voglia di mettersi al servizio della propria comunità, chiaramente con servizi che non siano specifici come quelli del trasporto sanitario, che ovviamente necessitano di una formazione che ha bisogno di tempo e che dell'acquisizione di tecniche anche specifiche, ma per fare servizi assolutamente non complicati, ma assolutamente necessari e utili in questo momento.
Staderini, quindi si tratta di una sorta di volontariato di prossimità?
Assolutamente sì, abbiamo questa fortuna, il Movimento delle Misericordie è un movimento molto radicato in alcune zone e molto, diciamo, anche vicino alle comunità, in alcune zone è più presente, è più capillare, in altre un pochino meno, ma la nostra scommessa è quella di rinforzare le sedi proprio dei paesi magari più piccoli, dove abbiamo delle piccole sedi di Misericordia, dove la gente, perché non sa più veramente dove trovare delle risposte, si rivolge per qualunque tipo di necessità.
Quali sono i motivi per cui giovani, ma io credo anche adulti, non vorrei dire anziani, ma forse anche qualche anziano vi chiama? Cosa spinge queste persone a fare il volontario della Misericordia in questo caso?
Li spinge, secondo me, la necessità di sentirsi utili in un momento in cui la difficoltà, non entro evidentemente nella lettura se è giusto o non giusto fare il lockdown generalizzato, non farlo o farlo in un certo modo, ma tutti o tanti hanno la percezione che ci siano tutta una serie di difficoltà che solo mettendosi davvero, io dico tutti insieme o il più possibile tutti insieme, possiamo provare ad affrontare e a risolvere. E credo sia davvero la voglia di mettersi al servizio, di sentirsi utili in un momento probabilmente storicamente che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vivere, che è quello appunto della pandemia invece che ci troviamo a combattere ognuno nel suo ruolo tutti i giorni.
Guardiamo alla pandemia, voi avete riattivato da qualche tempo l'unità di crisi che un po' mette in collegamento le varie misericordie sia a livello di centri più grandi sia soprattutto, come lei ha ricordato, nei centri più piccoli. Come si sta evolvendo secondo voi questa pandemia?
Diciamo che è diversa rispetto alla prima ondata. La nostra campagna fra l'altro parte anche perché nella prima ondata il lockdown che era generalizzato aveva portato tanti studenti, tanti lavoratori che in quel momento sarebbero stati a casa a invece a venire in misericordia a fare servizio e quindi a aumentare la potenzialità di risposta di tutte le nostre sedi. In questo momento la maggior parte delle scuole, ma sicuramente tutti i luoghi di lavoro per il momento sono ancora aperti e questo chiaramente ci rende le sedi operative in quella che è una normalità, che sarebbe una normalità che in questo momento non c'è e che quindi ha bisogno di essere rinforzata. Quindi diciamo che la ricerca di volontari nasce fondamentalmente da questo anche. Per quanto riguarda la lettura sui territori, rispetto alla scorsa volta la percezione che abbiamo dalle nostre sale operative è che questa emergenza che ci troviamo a gestire sia sempre di più un'emergenza che ognuno vive, parlo delle sedi di misericordia, a casa propria. Cioè le misericordie sono abituate storicamente, se c'è un terremoto, se c'è un'alluvione, a spostarsi anche da territori lontani per andare a soccorrere qualcuno che magari è stato vittima di un terremoto o di quant'altro. Questa volta invece ognuno a casa propria ha bisogno di essere aiutato, quindi il ruolo nostro della Confederazione è proprio questo, cioè stiamo creando tutta una serie di strumenti per andare in supporto a quelle realtà che dovessero andare in difficoltà, con un sistema di sussidiarietà che fa parte, che è intrinseca diciamo del nostro mondo e della Confederazione.
Torniamo alla campagna Gente al servizio della gente che in questi giorni voi avete lanciato, quindi grande successo anche per le telefonate che ricevete. Come gestirete tutta questa disponibilità delle persone per fare il volontario della misericordia?
Verrà canalizzata ovviamente nelle sedi più vicine a chi ci chiama, perché non tutte le sedi fanno tutti i servizi, quindi ogni misericordia ha attivato una serie di servizi che vanno dalla spesa a domicilio, alla distribuzione degli alimenti, alla consegna dei farmaci. Ci sono misericordie che si sono attrezzate per esempio per fare le chiamate attive alle persone che vivono sole, che sono in quarantena, le persone anziane, ferme, e gli vengono fatte magari due volte al giorno una telefonata per sentire come va, se procede tutto bene, per fare anche semplicemente un gesto di vicinanza e per far sentire meno sole le persone che sono costrette in questo momento a casa. Ma abbiamo per esempio tutta la parte della sanificazione dei mezzi, abbiamo la distribuzione, come vi dicevo, degli alimenti, cioè abbiamo molti servizi, il centralino della misericordia semplicemente, che in questo momento ha un flusso di chiamate che magari è molto più alto rispetto al normale e che ha bisogno di una persona in più che ci dia una mano. Quindi servizi che non necessitano di attitudini particolari, ma davvero di avere un grande cuore e di volersi mettere al servizio del prossimo.
Staderini, quale sarà secondo voi l'evoluzione? Oggi sui giornali si legge di una curva dei positivi che potrebbe subire anche una flessione e alcuni parlano di una terza ondata che potrebbe arrivare dopo Natale. Come persone che state sul campo, sul territorio, che sensazione avete, pratica?
La sensazione è che la scorsa volta l'epidemia è partita diciamo a metà inverno e andavamo verso la primavera estate. La complicazione di questa seconda ondata è effettivamente che è partita a metà autunno, all'inizio dell'autunno anzi, e che andiamo verso l'inverno. E quindi la prospettiva che ci possa essere effettivamente, ma non perché lo dico io, ma insomma questi sono più o meno diciamo anche le ipotesi che vengono fatte da degli esperti è che effettivamente ora ci possa essere una lieve flessione della curva, e poi evidentemente la curva è legata molto anche a quelli che sono i numeri di tamponi, quindi insomma legata a tanti fattori, quindi ora magari una flessione della curva per poi riprendere successivamente. Credo che il senso di responsabilità di ognuno di noi farà la grande differenza, perché le misure possono essere messe più o meno aspre, più o meno rigide, ma poi il fatto di rispettare le misure che vengono adottate diventa fondamentale. Quindi credo un grande rispetto per noi stessi e per gli altri sia, come sempre, ma oggi ancor di più, alla base di quello che succederà. Quindi questo credo.
Un'ultima cosa prima di chiudere il collegamento con lei: la gente come sta reagendo? Voi avete un contatto quotidiano con le persone, di presenza al telefono, ecco, come sta reagendo la gente? È stanca oppure ha ancora voglia di combattere questo coronavirus?
Ma la reazione della gente è una reazione di stanchezza, in generale sto parlando di un po' di davvero di stanchezza rispetto a questa pandemia, a quello che comporta poi di fatto la pandemia e quindi a come è cambiata la nostra vita. Registro anche che rispetto al passato in cui medici, infermieri, volontari erano considerati generalmente e un po' universalmente degli eroi, questa volta il sentimento, almeno per una parte, insomma, almeno per una parte non è esattamente quello, insomma, quindi a volte vengono addirittura contestati, quindi ci sono reazioni davvero molto diverse dalla prima ondata, davvero una seconda ondata diversa da tanti punti di vista, da tutti i punti di vista.
Grazie a Gianluca Staderini, direttore nazionale delle Misericordie d'Italia, naturalmente buon lavoro a voi, grazie ancora.
Buon lavoro anche a voi, buonasera.
Grazie, chiudiamo il collegamento da Firenze, torniamo a Roma, perché vogliamo restare proprio su questo aspetto. La gente che cosa pensa, che cosa dice, magari diciamo sentimenti che vengono dall'interno della propria anima, del proprio cuore, che non vengono espressi. Saluto Stefano Callipo, psicologo clinico e giuridico, psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio. Dottor Callipo, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Come si può gestire l'ansia e lo stress da coronavirus?
L'ansia e lo stress da coronavirus purtroppo mai come in questo periodo è pervasivo, sia perché proveniamo già da una fase abbastanza traumatica alle spalle, cioè il primo lockdown. Oggi la gente è maggiormente impaurita perché non vede ancora la fine di questo tunnel, e l'ansia noi la possiamo sperimentare quotidianamente, innanzitutto anche attraverso, come dire, l'incertezza che noi viviamo nel qui ed ora. Allora, cosa fare per superare quest'ansia? In questo periodo nulla di più protettivo è quello di riuscire a fissare delle nostre regole quotidiane mantenendole. Allora, uno dei disturbi che noi stiamo riscontrando più importante in questo periodo ansiogeno è costituito dall'alterazione del sonno ciclo veglia, o meglio insonnia. E allora cosa fare per poter superare questa fase? Allora, innanzitutto il sonno è fondamentale per affrontare qualsiasi situazione di stress. Manteniamo sempre gli orari fissi e stabiliti, cerchiamo di andare a letto sempre allo stesso orario, di alzarci allo stesso orario, utilizzare la camera a letto soltanto per dormire e non per lavorare, per chattare o mettere in atto tutte quelle azioni che tengono sveglio il nostro e attivo il nostro cervello, ma poi soprattutto cercare di creare degli spazi nostri, vuoti, in cui distrarre la nostra mente. Nulla di meglio che l'attività fisica, ma non a random, l'attività fisica poca ma continuativa, in modo che noi piano piano ci alleniamo. Lo possiamo fare anche dentro casa in questo periodo in cui le pareti sono chiuse, e soprattutto manteniamo le relazioni con i nostri amici. Ciò che noi proviamo, i sentimenti, dobbiamo condividerli con le persone con le quali noi siamo in contatto, quindi sia ansie o paure, ma anche felicità, gioia, qualsiasi sentimento condiviso con gli altri certamente ci aiuta. Ecco, questo è un modo per rimetterci in gioco e sperimentare nuove risorse che fino ad oggi magari non abbiamo sperimentato. Dobbiamo vedere tutto questo periodo, come io più volte ho sostenuto, come un brutto temporale. Dobbiamo organizzarci nell'attesa che passi e dobbiamo fare in modo da uscirne poi con il minor danno possibile.
Callipo, rimanere a casa ha anche aspetti positivi secondo lei?
Assolutamente sì. assolutamente sì, nella misura in cui ci si organizza. Rimanere a casa, come mi riferisco soprattutto alle persone che in questo periodo, vivendo in una zona rossa, sono costretti a esserlo continuamente. Sì, ma in modo organizzato. Allora, ancora più importante è quello di mantenere dentro casa le regole, non ci abbrutiamo. Organizziamoci la giornata per orari, come se fossimo in ufficio, l'orario in cui ci dedichiamo al lavoro, un smart working o altro, l'orario in cui ci prendiamo delle pause, l'orario in cui ci rilassiamo, creiamo dei momenti di piacevolezza. Ecco, organizzati noi possiamo riuscire a superare anche la fase in cui siamo costretti a essere a casa e fare in modo che questo periodo possa essere un periodo superabile, anche in questo caso come miglior danno possibile, che poi tra l'altro dentro casa tutte le emozioni tendono a essere amplificate, quindi noi abbiamo bisogno di fare in modo da canalizzare al di fuori di noi e quindi non lasciare dentro di noi quelle emozioni che alcune volte diventano ingombranti. Anche in questo caso l'attività fisica può esserci di aiuto pur rimanendo a casa. Ormai esistono degli esercizi assolutamente salutotropi che possono essere fatti anche dentro casa, basta un pavimento e un'area abbastanza piccola e ci si può veramente inventare di tutto, oppure seguire dei consigli che oggi, quanto mai la tecnologia sia organizzata e adeguata, e attraverso personal trainer che su Instagram o piuttosto che Facebook o altri social possono darci delle indicazioni di come fare degli esercizi fisici quotidiani. Ecco, quindi è un discorso di organizzazione fisica ma soprattutto mentale.
Ora, quando si sta a casa, noi spesso accendiamo la televisione, ascoltiamo la radio, vediamo internet, ecco, la comunicazione che gioco può avere nei nostri confronti? Prima parlavamo di ansia, di stress, ecco, la comunicazione, le notizie che ci arrivano, che ruolo hanno?
Dunque, purtroppo in questo devo dire che è nata in questo periodo una nuova forma d'ansia, proprio una sorta di pandemia di informazione. Noi oggi siamo bombardati da continue notizie che ci aggiornano non giorno dopo giorno, ma minuto dopo minuto, il che significa che in qualsiasi canale della TV, della radio, pagine scritte di giornali, vediamo pagine intere e notizie veramente intrusive nella nostra vita, e questo non fa altro che generarci l'ansia. Allora io volevo dare dei consigli. Innanzitutto è sufficiente che noi ci aggiorniamo una volta al giorno, non c'è bisogno di essere immediatamente informati appena c'è una variazione di andamento. Dopodiché è importante innanzitutto discriminare le fake news, quindi cerchiamo di leggere notizie soltanto da fonti ufficiali, come quelle del Ministero, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quello dell'Istituto Superiore della Sanità, per evitare di cadere nelle fake news, perché mai come in questo periodo il web è pieno. E dopodiché cerchiamo anche di mettere dei paletti, porre degli argini affinché la nostra vita non sia sempre condita da questo fil rouge dell'andamento delle reti. La comunicazione è fondamentale in questo momento, perché la comunicazione gioca un ruolo importante sul nostro equilibrio, e quindi dobbiamo mettere in atto anche quei piccoli riferimenti che costruiscono per noi una vera e propria profilassi emotiva, cioè proteggiamoci attraverso delle azioni preventive che possono essere costituite appunto dal non farci bombardare continuamente da queste notizie, vederci ogni tanto anche qualche bel film. Non esistono solo i telegiornali o talk show in cui si parla di questo, no? È giusto essere informati, ma la nostra mente deve evadere, creiamo dei punti di evasione che sono mai come in questo periodo importanti per l'equilibrio della nostra mente.
Parlando di Covid, spesso dobbiamo parlare della distanza tra le persone. In alcuni casi ci può aiutare anche a capire l'importanza dell'altro, degli affetti, magari anche di un amore. Qua in studio a Roma abbiamo Lorenzo Ottaviani, che dottor Callipo le vuole rivolgere su questo tema una domanda, anche partendo da un dato di cronaca.
Sì, buon pomeriggio. Notizia di oggi: all'interno di questa casa di riposo per anziani a Castelfranco Veneto è stata allestita la cosiddetta stanza degli abbracci, quindi un luogo dove teli di plastica si possono abbracciare i parenti o i cari. Ecco, lei come valuta questa novità? Secondo lei può essere una soluzione in questo periodo complicato? Insomma, una sua opinione in merito.
Dunque, io la ringrazio del quesito. Certo, ovviamente ogni situazione deve essere precontestualizzata alla realtà, quindi con le dovute cautele l'abbraccio è un contatto fisico. Il contatto fisico genera una trasmissione di emozioni importantissime. E fu fatto recentemente un esperimento sociale proprio dove persone, ignari passanti, venivano abbracciati da uno sconosciuto che in realtà era una persona che era una parte attiva, un attore che doveva creare queste condizioni di esperimento sociale. Ebbene, molte persone sorridevano e si facevano abbracciare da questo estraneo. Cosa significa questo? Che gli abbracci generano un calore umano di cui noi tutti abbiamo bisogno, quindi è importantissimo. Ovviamente in una fase pandemica come questa i contatti devono essere ovviamente, devono calare in un contesto di protocollo di sicurezza da cui noi non possiamo assolutamente fuggire. Quindi se gli abbracci possono essere fatti nel rispetto delle regole pandemiche, io credo che siano veramente delle pillole anche in questo caso di profilassi emotiva, di protezione, che alimenta il nostro bisogno di amore e ci permette di superare bene questa crisi, perché l'amore e l'affetto in questo periodo è importantissimo, soprattutto nei soggetti che hanno un'età avanzata. Quindi l'idea è molto buona, dovrebbe essere ovviamente ben calata e calata in questo contesto, rispettosa dei protocolli di sicurezza a cui tutti noi dobbiamo attenerci. Io faccio un invito, perché dobbiamo noi tutti, e anche chi è d'accordo con questo governo, chi non è d'accordo con questo governo, noi tutti abbiamo una grande responsabilità. Ognuno può fare del nostro per attenerci a queste regole, quindi dobbiamo essere molto prudenti in questo. Quindi rispondendo alla sua domanda, lo trovo molto utile se è calato in un contesto di sicurezza.
Dottor Callipo, purtroppo tra poco dovremo chiudere questa prima parte del Mondo alla Radio, però c'è un tema che io vorrei lasciare con lei per ultimo, ma non è un tema da ultimo posto, è il rischio suicidario prima, ma io dico anche dopo il coronavirus. Voglio parlare delle vittime silenziose di questa crisi sanitaria ma anche economica.
Sì, purtroppo sì, stiamo assistendo ha un'impennata di morti silenziose che hanno un nome purtroppo che si chiama suicidio.
Non se ne parla molto sugli organi di informazione.
No, non se ne parla perché è difficile ed è scomodo parlarne, perché la sola parola purtroppo evoca paura, ma in realtà prevenzione significa proprio parlarne. E in queste impennate di suicidi, il cui picco noi come osservatori Venezia Suicidio prevediamo debba ancora arrivare, preoccupa molto. E più della metà dei suicidi in questo periodo vengono per motivi economici. C'è il problema del sovraindebitamento e c'è il problema del piccolo imprenditore, ma anche del padre di famiglia, l'incertezza del futuro, la cassa integrazione, licenziamenti, tutto un contesto, un humus che purtroppo genera in chi ha determinate fragilità pregresse dal punto di vista mentale l'evento precipitante per assumere condotte suicidarie. Quindi purtroppo il numero dei suicidi è in aumento e questa impennata ancora non si ferma, ma sarà destinata, io spero di no, ma ipotizziamo purtroppo, a salire.
Grazie al dottor Stefano Callipo, psicologo clinico e giuridico, psicoterapeuta e presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio. Credo che anche il ruolo degli psicologi in questa fase sia un lavoro importante e molto richiesto.
Fondamentale, tant'è che noi abbiamo definito proprio una vera e propria a questo periodo una pandemia anche psicologica. Il ruolo dello psicologo è fondamentale, in TV dovrebbero andare molti più psicologi e molti meno professionisti che parlano di situazioni potenzialmente ansiogene, e questo nulla a che fare con l'informazione ovviamente, quindi hanno un ruolo importante, assolutamente, mai come in questo periodo.
Grazie al dottor Stefano Callipo, buon lavoro a lei, grazie.
Grazie a lei, grazie e buon lavoro, buonasera.
Noi chiudiamo anche questo collegamento, chiudiamo la prima parte del Mondo alla Radio di oggi, un saluto a chi ci ha seguito attraverso In Blu Radio della Conferenza Episcopale Italiana, per chi ci segue su Radio Vaticana Italia l'appuntamento è tra poco, dopo un brano musicale, a più tardi da Luca Collodi.
Grazie. Il San Pietrino è l'appuntamento settimanale con la città di Roma, storia, archeologia, letteratura, religiosità e tradizioni popolari, tutti i martedì alle 12.40 e alle 18.35. Sono Eliana Astorri e vi invito ad ascoltare il San Pietrino per conoscere meglio la città eterna. Se volete contattarmi scrivete un WhatsApp al 335 12 43 722. Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.